Bene.
Rompo il ghiaccio. Allora, grazie a entrambe per queste due conferenze. E volevo chiedere alla professoressa Fiorelli, quando parlava, citando Giuseppe Galasso, no documents, no history, e mi chiedevo, sì, però come si fa a districare quella che è una narrazione, ad esempio, tra vincitori e vinti, dove di solito sono i vincitori a fare e a veicolare i documenti storici, e quindi dando una versione parziale di ciò che è accaduto, e quindi l'assenza poi di documenti della parte vinta, della parte sconfitta, eccetera. E questa è una questione importante. E poi sulla seconda cosa, cioè del documento, c'è anche tutta, in particolare molto legata alla seconda relazione dei popoli mediterranei, l'importanza della cultura orale. Quindi come si fa a rendere conto di una cultura che non si è sedimentata in uno scritto, o per esempio la stessa storia delle donne, no? È carente in questo, cioè la narrazione, hanno sempre parlato di noi, però una parola in prima persona è sempre mancata. Quindi come leggere questa citazione di Galasso nell'interpretazione che poi è stata fatta. Invece, e chiudo, non è una domanda, però un po' quello che ci dicevamo ieri sera, vorrei ricordare anche a tutti gli studi di Paul Vieille sul Mediterraneo, questo socio-antropologo francese che ha lavorato molto con Alain Touraine e Edgar Morin, e i principi base che Edgar Morin individuava alla base delle scienze umane, cioè il tema di questo convegno, sono la transnazionalità, la transdisciplinarietà e la complessità, appunto, e questa è la condizione da cui iniziare a ripensare queste categorie a partire dal Mediterraneo, che ha sempre tenuto insieme questi tre aspetti. E grazie comunque.
Apprezziamo il nostro turno.
Allora, grazie per la domanda. Torno sulla questione quindi della connessione proprio tra riflessione storiografica e documentazione, cioè quell'idea di una disciplina come la storia che riesce in realtà ad unire teoria e prassi proprio da questa prospettiva. Giustamente si è detto sempre la storia dei vinti è una storia complicata, ma oggi sappiamo anche cercare le fonti dei vinti, perché la voce dei vinti non è stata considerata e trovata attraverso percorsi di impostazione più tradizionale. È oggi più semplice, paradossalmente, sul piano del metodo, trovare la traccia dei vinti di una storia orale che è stata molto utilizzata e sopravvalutata con una prospettiva di contemporaneità, ma che rischia di essere molto complicata nella proiezione poi per epoche diverse. Faccio un esempio, io ho studiato tanto l'Inquisizione in un tempo in cui sembrava che la storia attraverso le fonti giudiziarie consentisse di trovare la traccia di quella oralità che nelle epoche passate di fatto non c'è, ma è un'oralità ricostruita, assolutamente falsa, quella delle fonti giudiziarie, perché il filtro e la prospettiva della scrittura è sempre un filtro che altera la fonte originaria, no? È la stessa cosa che si può dire a proposito della narrazione delle mistiche, che era sempre filtrata dal direttore spirituale, dal confessore, cioè da un uomo innanzitutto, quindi da una prospettiva di genere, diciamo, se vogliamo usare queste categorie, rovesciata e comunque mediata. Allora, oggi parlare della traccia dei vinti è sempre la sfida di trovare le fonti per raccontarla, perché non è vero che non ci sono. E quindi è soltanto un problema non di punti di vista, ma proprio di scavo documentale, che va sempre confrontato però con una tradizione storiografica consolidata che, sebbene costruita su fonti di natura diversa, che appunto non consideravano i vinti, è comunque il riferimento poi di metodo e di riflessione che anche nella prospettiva della nuova fonte va considerata. E quindi è quel punto di contatto tra teoria e prassi che lo storico deve sempre mantenere strettamente intrecciato. Per quanto riguarda le narrazioni sono è la chiave duplice, perché è la narrazione che trovi nelle fonti, ma è anche la narrazione che tu imponi raccontando lo scavo delle fonti. E quindi è senza dubbio un elemento su cui si riflette poco, specialmente gli storici riflettono poco, però è fondamentale.
Aggiungerei che poi bisogna capire chi sono i vinti, perché per esempio nel caso del mio ultimo volume sul Mediterraneo delle Costituzioni, i vinti erano gli ioni, tutta la ricostruzione dei vinti, no? Negli archivi greci è stata possibile perché bisognava andarsi a guardare le carte del governo ionio, no? Che in quel caso rappresentava il vinto. Quindi anche sul termine che poi bisogna lavorare, perché chi sono questi vinti? Cioè non... Ecco, sì, in questo senso sì. Sì, no, infatti l'avevo capito, perché altrimenti è possibile, cioè, ricostruirla la storia dei vinti. Cioè. Per quanto invece riguarda la tua considerazione, sono assolutamente d'accordo e l'ho accennato, cioè bisogna lavorare molto sul transnazionalismo oggi, perché credo che sia assolutamente la strada per rileggere il passato e quindi superare letture che a mio avviso oggi sono senza dubbio obsolete, parziali e molto 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 spesso inaccettabili. E credo che appunto questa sia veramente l'unica strada. Richiede molto impegno, perché non è una strada semplice, insomma richiede uno sguardo molto, un orizzonte molto ampio e anche competenze e conoscenze molto grandi. Per questo è complicato, però credo che sia veramente l'unica direzione.
E forse, se posso aggiungere una cosa a quest'ultima considerazione, anche il transnazionalismo va storicizzato, perché poi è proprio quello il problema, cioè il rischio anche di applicare categorie di attraversamenti a tempi, certo, nei quali gli attraversamenti poi funzionavano per filoni diversi, diciamo.
Alguna pregunta més o voleu fer alguna intervenció? Alguna persona més? Vostè? Aixequeu bé la mà, si us plau, que sou joves i teniu energia. Sí, 1, 2, 3, 4. Perfecte. Compto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persones i la doctora. Endavant. Prego, signora.
Volevo sollevare, grazie per le relazioni molto approfondite, ampie, di una grande, appunto, orizzonte, che appunto che mi sono piaciute molto. E volevo toccare un punto che mi sembra ancora piuttosto problematico, ed è quello del linguaggio. Cioè, noi sappiamo appunto che il linguaggio tocca il simbolico, e il simbolico è ciò che fa vedere all'improvviso il cambiamento che magari è sotto i nostri occhi e non si riesce a vedere, no? Quindi è proprio qualcosa di molto forte e che tocca in profondità e dà vista, dà appunto vista, udito e visibilità a, magari a quello che da tempo avviene nella realtà, ma quindi la potenza, diciamo, il potere della parola giusta ti fa, crea anche la realtà, no? E quindi rende e fa vedere appunto, fa comprendere anche paradossalmente anche i processi storici molto lontani da noi. E questo appunto mi è capitato appunto a partire da questa categoria appunto del simbolico, del partire proprio dei propri desideri, di conoscere, di capire e dalla propria storia, appunto, non svalorizzando la propria storia personale, mi ha permesso appunto di fare ricerca con Marie Martinengo sulle badesse dell'Alto Medioevo e quindi di scoprire, io insegnavo, e quindi di rispondere alle domande delle mie studenti, delle mie studentesse, analizzando e studiando contesti appunto di tipo religioso, la cui monasteri, di cui io appunto all'università, nei miei studi, non mi ero mai occupata, perché appunto si studiava la religione, le donne, non, soprattutto poi in quei tempi, negli anni 70, non entravano, diciamo, era una storia piuttosto laica, ideologicamente trattata in modo diverso. Ecco, questa cosa appunto volevo capire, cioè il discorso del linguaggio, come mai è così difficile, ecco, dire, visto che ci sono donne storiche, è così difficile, appunto non sento con difficoltà, di dire di se stesse sono una storica, no? Le storiche presenti, cioè riuscire appunto a vedersi come soggetti storici e non come oggetto di ricerca storica. Ecco, questo passaggio appunto interiore e simbolico mi sembra che sia un punto ancora appunto difficile.
Rispondo io. Dunque, è un tema centrale quello delle storiche rispetto anche all'apertura di certe prospettive. E io non condivido molto questa lettura, nel senso che invece io trovo che proprio l'appartenenza alla categoria delle storiche tra gli anni, la fine degli anni 70, ma soprattutto gli anni 80, ha molto definito un filone di lavoro e di ricerca che era erede, diciamo, di una battaglia politica che si è consumata negli archivi e negli studi sulle donne, cioè costituirsi in gruppo come società delle storiche. Oggi ancora è un, perché la società delle storiche, io adesso parlo soprattutto di una dimensione, diciamo, della cultura storica italiana, non solo storica, della cultura italiana, ma so per esempio che esiste una situazione parallela per la Spagna e ci sono forti rapporti poi tra le comunità delle storiche spagnole e le comunità delle storiche italiane. Io penso che invece autodefinirsi come storiche donne con indirizzi di ricerca fortemente orientati alla storia delle donne, che per noi non è mai stata una storia di genere, perché è storia delle donne in senso stretto, è stata una battaglia di grande evidenza politica, ancor prima che culturale, e che proprio perché non si è caratterizzata poi come studio di genere, nella tradizione storiografica italiana ha costruito un fortissimo canale di rinnovamento metodologico che è andato molto oltre i confini della storia delle donne, perché l'apertura del metodo, quella cosa che dicevamo prima anche a proposito dei vinti, se vogliamo usare le donne in modo scorretto a mio parere, ma come soggetto vinto dalla memoria, no? Storica, perché assente dalla fino a un certo punto dalla tradizione storiografica, invece è proprio la battaglia del recupero di quella memoria che ha aperto canali di metodologia, di riflessione, di apertura dello spettro delle fonti, che è stata e si è conclusa in quelle forme, ma lo è stata, una grande battaglia politica. La storia delle donne è stato il luogo della battaglia politica, della riproposizione di un modello di intellettualità femminile, militante, autonomo, io credo. Non so se ho risposto.
Ho due domande che vanno insieme pure. Stavi parlando dei periodi della storia e tutto.
Anche in spagnolo, in castigliano, io capisco. Non sono proprio in grado di parlare, però per sentire capisco.
Allora, quando parli del periodo della storia, farlo più globale e non separarlo tutto dei continenti e le culture, la mia domanda è, avete, quelli che studiano questo, avete un'idea di come dividirlo di una maniera differente? Pure con questa domanda, sai, per esempio alla Sud America, la precolombiana, che dopo la colonizzazione di questi europei, dopo questi non hanno fatto qualche periodo come il Medioevo e tutto questo, perché non los han dejado avanzar. La mia domanda è come possiamo mettere questo in un periodo di come studi voi, di farlo di una maniera non la stessa, differente.
Infatti è un grande problema questo, perché in realtà la divisione, cioè la periodizzazione delle epoche, che oggi questa prospettiva di storia globale vuole scardinare, proprio perché i tempi non coincidono e nello spazio globalizzato dividere non trova le motivazioni, le categorie condivisibili da questo enorme spazio, io credo che sia una rinuncia a fare storia. Cioè, alla fine, quando io dicevo c'è una superficialità, cioè è come un elastico, non so come dire, l'elastico, non so se si tira, si assottiglia, allora rendere uno spazio unico rischia di far perdere la sedimentazione della complessità, perché per trovare un modo unico, non si può parlare di tutto insieme, per forza, periodizzare vuol dire interpretare, e noi non possiamo raccontare se non abbiamo un'idea di ciò che stiamo raccontando, io credo, e quindi resta indispensabile trovare, e per fare questo passaggio, cioè per dividere e quindi interpretare, lo spazio e il tempo devono andare insieme. Non si può perdere una prospettiva, anche in uno spazio globale, ma un punto di vista ci vuole. L'idea di una world history che rifugga nel modo totale dalle categorizzazioni occidentali rischia di diventare veramente una storia che non ha lo spessore per capire la relazione. E la prima cosa per fare un discorso storico consapevole, cioè interpretare, quindi è avere la coscienza delle relazioni. Le relazioni per forza devono avere spazio e tempo intrecciato, e questo intreccio può cambiare, ma ci deve essere. non si può eliminare, sennò il rischio è veramente di un tempo unico. Per avere lo spazio unico diventa un tempo unico, e il tempo è sempre non precisamente, non è mai precisamente definito, ma esiste, non se ne può fare a meno, credo.
Dottora Varela, il senyor de la barba amb ulleres, el senyor del costat. Ja, però, bueno, hem de seguir un ordre, si no, no anirem enlloc, espai, temps i ordre. Gràcies.
Bueno, mi pregunta iba dirigida a la profesora Vittoria Fiorelli.
Sí.
Hablar en castellano, despacio.
Sí.
Vale. Ante esta problemática de adaptación del estudio a los nuevos tiempos, en torno a lo que gira un poco todo el seminario, ¿qué ideas y o métodos cree usted que podemos aprovechar de las tendencias posmodernistas y cuáles no? Sin perder el rumbo científico de la disciplina de la historia y no caer en la trampa de dejar de lado su evolución científica del siglo XX. Gracias.
Credo di aver capito, confermatemelo, che lei mi chiede di assumere una prospettiva postmodernista in questo, ma una prospettiva modernista non rinuncia al moderno, cioè la prospettiva postmodernista significa ancora superare un tempo e uno spazio, ma non annientarlo. Anche la proiezione in fondo postmoderno, io per questo ho detto, significa poco, significa andare dopo un tempo e uno spazio ben definito, che è la modernità, che è una modernità non più europea, ma comunque caratterizzata da una cultura europea e occidentale. Noi possiamo dire che questa cosa finisce, ma io non credo che oggi siamo ancora in grado di dire quando finisce questo cosa comincia. Cioè siamo ancora costretti a dire che è finito un tempo guardando quello che è finito e non avendo ancora contezza di una possibilità di interpretare quello che è cominciato. Cioè i parametri per definire e interpretare quello che comincia. Io credo che siamo ancora in un momento di elaborazione, che non è ancora in grado di rinunciare al parametro della modernità, e quindi dell'Europa, e quindi dell'Occidente.
Vale, pues mi pregunta iría para Rosa María Adeli, y yo preguntaba que si se podría decir que a partir de la caída de Constantinopla en 1453 se daría inicio a una dicotomía que enfrentaría un modelo mediterráneo que luego sería visto como decadente y luego se enfrenta con un modelo atlántico que sería visto como pujante. Esa sería mi pregunta.
Assolutamente sì, e il problema è proprio questo per quanto riguarda la storia del Mediterraneo, anche se io non parlerei di decadenza. La caduta di Costantinopoli pone quel mondo, il mondo mediterraneo, di fronte a nuove strade. In genere si dice che per questo il Mediterraneo muore, il Mediterraneo declina, ma non è vero. Si aprono solo nuove strade, e si spostano i commerci. La caduta di Costantinopoli è ciò che spinge gli uomini a cercare nuove vie per arrivare dove arrivavano prima. È una delle ragioni per cui Colombo si ritrova dall'altra parte, no? Si ritrova in America. Ma quello che accade è semplicemente che il Mediterraneo in qualche maniera si svuota, no? Di attori che prima erano protagonisti, che prendono nuove strade. Quel vuoto lascia entrare nuovi protagonisti, e questi nuovi protagonisti sono proprio l'Inghilterra e l'Olanda. Ed è per questo che, però, non parlerei di decadenza nella maniera più assoluta. Il Mediterraneo inizia una nuova vita, quell'area comincia una nuova vita con nuovi attori, nuovi protagonisti, ed inizia anche un'altra storia, che è quella che oggi ho cercato, insomma, di raccontarvi.
E posso dire una cosa sulla decadenza, perché è una categoria che viene molto, insomma, da una riflessione storiografica molto radicata e molto consolidata che ha utilizzato la connessione tra Spagna e Italia come modello centrale, perché la categoria della decadenza del Seicento è quella che ha proprio caratterizzato questa, una stagione storiografica che stiamo cercando di superare, a partire da queste categorie di decadenza che, insomma, oggi vengono completamente. Il Seicento è stato rivisto, rivissuto e riletto in modo proprio radicale, proprio a partire dal superamento.
Direi che la complessità, proprio parlando, no, del tema di oggi, direi che la complessità sta proprio nel tentare di abbattere quelle categorie, no, di cui stiamo chiacchierando, e di costruirne delle nuove. E questo è in questo c'è una complessità incredibile, perché significa rimescolare tutto e ricominciare da capo, azzerare, ricominciare, a riscrivere, a rileggere, a modificare. E questa è la complessità.
Un attimo, prego. Ja, els dos companys que han parlat, el senyor que ha parlat primer, hi ha tres persones més. Sí, la doctora Muntada, la pregunta està relacionada amb la primera que s'ha fet per conèixer més distància, que intervingui. Després de la doctora Muntada, el senyor Mulleres, que hi ha darrere del senyor de la barba, vostè, i després la senyora. D'acord? Endavant. Ànim.
È napoleonico proprio lui.
No, dittatoriale. Com està?
Dittatoriale.
Era una reflexión que ha surgido de la pregunta y de las connotaciones que se estaban planteando aquí. Es verdad que estamos, digamos, cuestionando todas las categorías historiográficas que hasta ahora han servido para construir la historia que conocemos. Pero en el momento en que renunciamos a conceptos como decadencia, también, en cierto modo, y aquí voy a la pregunta que planteaba él, podríamos renunciar al concepto de periodización, que en definitiva es poner etiquetas para construir unos capítulos que nos ayuden a, bueno, a relatar o hacer esa transmisión del relato de la historia, y en lugar de este concepto, que es un concepto como, a mí, si pienso en un libro, en un manual, me recuerda como capítulos de libro, ¿no? Sí. Pongo este símil para entendernos. Y en cambio plantearía el símil de hacer como una cartografía, y en este caso los caminos, y establecer los nudos, los puntos. Ahora la profesora Deli nos hablaba de estas nuevas vías que se abren en el Mediterráneo a partir de 1453, pues ese podría ser un momentum, un nudo, donde tiempo y espacio coinciden para una reflexión, y luego los hilos se vuelven a dilatar en el espacio, en el tiempo, para encontrarse en un nuevo nudo que nos interese para explicar esta realidad compleja que intentamos explicar o entender para nosotros mismos. Es simplemente una propuesta que también me gustaría que, si más tarde o por la tarde podemos comentarla, creo que valdría la pena.
Endavant.
Potrebbero costruire gruppi di lavoro, di ricerca interessanti, ci sono delle cartografie.
Signora, scusi.
Non si sente niente.
Pensi que haurà de donar classe en algun moment de la seva futura vida. Ànim i èmfasi, que la tècnica no es xinxi. Em sap greu, però...
D'acord. Voldria saber quin paper considera que té la formulació del terme de llocs de memòria de Pierre Nora en l'escriptura de la història.
¿Quiere saber qué lugar tiene el concepto de lugares de memoria de Pierre Nora en el concepto de la historia? ¿Es eso? Es esto, Gracias.
È un punto delicatissimo, io credo, perché la storia e la memoria si intrecciano sempre e il rischio della perdita, diciamo, dei presupposti spazio-temporali fa slittare la storia, la narrazione della storia, non la ricostruzione documentale, ma la narrazione della storia in un percorso che io ho chiamato memorializzazione. Vuol dire un racconto, magari anche evocativo, piacevole, ma che rinuncia alle categorie interpretative e che rischia quindi di perdere anche i parametri di definizione spazio-temporale. Anche quello è un elemento, la memoria non è la storia, è fondamentale per ricostruirla una storia. Le memorie sono le varie forme di memorie, a seconda dei periodi, sono fonti. Le memorie sono fonti, ma la scrittura, e quindi scrittura nel senso non di carta e penna, ma proprio la narrazione di una memoria, ha bisogno poi di una fase di elaborazione, di approfondimento critico e di confronto con la storiografia, quello che dicevo prima, cioè chi prima di noi si è confrontato con quelle memorie, perché altrimenti non diventa storia. Resta memoria, che è un elemento fondamentale di una comunità, peraltro. Le memorie, non solo quelle singole, ma quelle condivise, sono il fondamento delle identità condivise, appunto, delle comunità. Ma questo non fa delle memorie una storia. La storia poi, ci dobbiamo sempre intendere sulle parole, una storia poi invece ha bisogno di un vaglio successivo, che è il confronto con un metodo, che è quello che si sceglie per raccontarla, e quello che hanno scelto chi prima di noi ha raccontato quello stessa cosa.
Vorrei aggiungere che se le fonti sono memoria, no? Come tu hai appena detto, credo che la parola chiave sia interpretazione della memoria. È l'interpretazione della memoria che fa la differenza, ma anche tra storici, tra gli stessi storici. La stessa fonte, dunque la stessa memoria, può essere interpretata in mille modi diversi. E lì subentra la responsabilità dello storico nell'interpretazione della memoria. Questa è la cosa importante.
En cas de que no hi hagués ningú al costat, si aquí hi ha algú més que ha aixecat la mà o pugui esperar, donaré la paraula a la senyora a la primera fila. Si no, si us plau, profiteu-hi ara. Algú més té alguna cosa a preguntar? Vostè, sí. Faci la pregunta i després voy, senyora.
La meva pregunta, mi pregunta era para doctora Victoria Fiorelli. Tengo la sensación personal, al menos aquí en España, de que hay como una especie de desafección o poco interés hacia la historia o hacia las letras y en especial sobre la memoria histórica. Mi pregunta es si usted cree que esto es fallo de la propia historia, de no tener una metodología adaptada a unos tiempos tan cambiantes como ahora, o si cree que es problema más bien de una sociedad cada vez menos interesada en el pasado y más interesada en las cosas nuevas e instantáneas y no en de dónde venimos o qué nos ha llevado hasta aquí. Gracias.
Ho capito, sì, grazie.
Gracias.
Grazie. Allora, io non credo proprio che il problema della marginalizzazione della storia, che è un dato di fatto in certe forme, sia legato a una perdita di interesse nei confronti del passato. Perché quello che temo, diciamo, come professionista, diciamo così, della storia, è che stiamo consegnando il bisogno di storia, che è fortissimo invece, è sempre più forte, nelle mani di chi non, dei non professionisti della storia, che sono, peraltro, voglio chiarire, non è una difesa corporativa, perché io penso che sono necessari, sono un elemento necessario oggi al nostro lavoro di storici. Io temo che si stia divaricando, la storia sta prendendo due strade separate, quella degli specialismi e quella della narrazione, della comunicazione, mentre sono due cose che dovrebbero stare strettamente insieme. Io in Italia in questo momento c'è stata un successo, oserei dire planetario, alla televisione del racconto della storia dei medici. C'è una fiction televisiva sui medici che ha avuto un successo enorme. Io facevo il mio corso di storia moderna mentre andava in onda questo. I miei studenti per l'80% seguivano questa fiction in TV, ma non riuscivano a modificare il loro disinteresse per la storia, che era la stessa. Noi parlavamo delle stesse cose, ma non c'è più la connessione tra questi due mondi. Quindi io non credo che sia un problema di perdita di interesse. È proprio un problema di perdita di linguaggi, non nel senso del racconto semplice, ma proprio della trasmissione, dell'approccio metodologico della storia, che deve stare dentro la contemporaneità, il presente, come domanda però, non come indicazione di una risposta, perché altrimenti questa divaricazione sarà sempre più grande. Se noi storici continuiamo a raccontare una storia performativa, cioè che dà una valutazione, un'indicazione, e non ritorniamo a fare della storia un spunto continuo di problemi, di problematizzazione dell'oggi, quindi non la matrice da cui arrivano i problemi di oggi, ma un modo per farci le domande sulla contemporaneità, io penso che avremo il problema di una marginalizzazione della storia che non lascerà il vuoto del passato. Consegniamo il passato alla fiction. Questo.
Ma io vorrei... Ho seguito con grande interesse le relazioni di stamattina, perché la storia mi è sempre piaciuta, quella del Mediterraneo e poi l'altra, la prima relazione. Ecco, qua e là ho sentito che si parlava di assenza di storia delle donne, che non c'è la storia delle donne. Allora io mi domando, se le storiche che hanno parlato stamattina si nascondono, non esprimono la loro soggettività femminile nella loro ricerca, come fa a esserci storia delle donne? Cioè nella ricerca deve esserci il femminile, perché altrimenti la storia, il racconto, continua a essere neutro. Ecco, volevo chiedere a queste storie di stamattina, che mi sono piaciute tanto, se sentono quello che gli ho detto o se appare come una cosa pleonastica, superflua, inutile. cioè bisogna rompere il fronte neutro del racconto storiografico e introdurre la soggettività femminile, che è molto diversa da quella maschile. Allora, in questo modo potrà esserci storia delle donne.
Grazie, perché questa è una questione delicatissima per noi, per me, diciamo, che ho fatto molta storia delle donne e ho letto molta storia delle donne. Allora, io temo
che... Cioè, la storia delle donne si fa a partire da sé, mettendosi in gioco nel racconto storiografico, non restandone fuori.
Io penso che questo sia molto vero a partire dalle domande. Cioè, la soggettività femminile non guida la ricerca, guida le domande. Io per questo dicevo prima che l'emersione della storia delle donne tra gli anni 70 e 80 e poi tanta ricerca di storia delle donne ha guidato molto l'apertura all'innovazione, perché io penso che a partire da quel femminile che non abbiamo molto ascoltato come professioniste, diciamo, della storia, abbiamo fatto delle domande al passato molto nuove. Cioè, non abbiamo cercato la storia delle donne separate. L'errore, io credo, sia pensare di poter raccontare una storia delle donne separata dalla storia. La storia delle donne è la storia, è parte della storia. Il femminile può entrare nella sensibilità della domanda, in una cultura diversa per porre le domande, non per trovare le risposte, perché lì non c'è, io credo, una... poi, voglio dire, essere donne a 360 gradi, quindi c'è sempre. Ma penso che quello che la storia delle storiche donne, non la storia delle donne come oggetto di studio, ma come soggettività proprio, ha portato un enorme cambiamento nelle domande, che sono state prima di tutto veicolate attraverso una rivendicazione politica, cioè la capacità di fare domande diverse e quindi di porsi come soggetto politico nella cultura contemporanea. Poi è diventato un dato di fatto, perché sono diventate domande che non stanno più nella soggettività delle donne, ma sono passate oltre, per fortuna, dico io. Cioè, nel senso che adesso sono domande che si pongono tutti. E quindi io continuo a dire che è una cosa fondamentale, ma sta un po' come un passo indietro, cioè sta appunto in una diversa proiezione alla problematizzazione, che è molto più complessa, io credo. Ma questa poi è proprio una convinzione molto personale. Ci sono tante colleghe che lo fanno invece in modo più militante, diciamo.
Beh, alguna pregunta más, alguna intervención? Me ha parecido que había alguna mano que parece haberse escondido, o quizá los de la última fila, que son los triarios de la religión romana, protegidos por los del frente, los estati y los príncipes. ¿Quieren decir alguna cosa, hacer alguna pregunta? Si no, ánimo, ánimo. Y si no, tampoco están forfados, no teman. Ah, vale.
Pues,
si no hay ninguna pregunta más, seguro que el debate de la tarde será profundamente fructífero. Yo, desgraciadamente, ahora mi cabeza está no en otra galaxia, ojalá sería un ser angélico, o soy de este mundo, está en Pamplona. En todo caso, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su paciencia y porque realmente aquí saben preguntar como Dios manda. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a vosotros.